Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Buongiorno e bentornati a Quinta di copertina. Oggi è giovedì 21 settembre 2006. Io sono sempre Antonio Sofi e noi siamo sempre in onda dalle pagine web di apogeoonline.com. Oggi, come ogni giovedì, abbiamo davvero tanto da segnalare. Partiamo come al solito dall'inserto che il giovedì la fa inevitabilmente da padrone, ovvero Nova, l'inserto del Sole 24 Ore su ricerca, innovazione e creatività, in cui in questo numero c'è davvero molto da segnalare e inevitabilmente qualcosa rimarrà fuori. Come al solito Nova apre con una storia di copertina, così come la possiamo chiamare, che poi viene sviluppata all'interno, nelle due paginate interne. In questo numero la storia riguarda le conversazioni istantanee e soprattutto una riflessione sulla fotografia in salsa digitale. L'articolo di apertura è di Michele Neri, che è direttore dell'agenzia fotogiornalistica Grazia Neri ed editore del progetto Macadam, che racconta un po' la rivoluzione del digitale. Così inizia l'articolo di Michele Neri: negli ultimi 3-4 anni è avvenuta una rivoluzione nell'immagine, lo scatto si è liberato, la contemporanea disponibilità di telefonini con videocamera incorporata e degli strumenti per aggregare i blog personali, lo sviluppo di siti di comunità dove archiviare, condividere e commentare le proprie immagini hanno cominciato a dare sostanza e visibilità a quello che, senza togliere nulla a quella tradizionale, si può chiamare nuova fotografia. Non poteva che essere così, continua Neri. Nel 2002 quella parete che divideva la fotografia professionale dall'invisibile, sconfinato e irregolare continente sommerso della fotografia amatoriale cominciava a diventare più sottile. Quindi, al di là dei telefonini, però sicuramente c'è la rivoluzione e la popolarizzazione, sia dal punto di vista economico, sia della diffusione delle macchine digitali, ormai a un prezzo abbastanza accessibile a una larga fetta di persone. Secondo Michele Neri non c'è una sovrapposizione, concorrenza e insidia per i veri fotoreporter che vengono da questa generazione autoscatto, come si è frettolosamente, aggiungo io, non precisamente chiamata. Si tratta di accettare la nascita di un linguaggio nuovo che si somma a loro, ovvero a quello del fotogiornalismo professionale. Oggi, ora che è tutto accessibile, che l'io vedo è diventato un caposaldo di internet, che cosa fare di questo inarrestabile album di una famiglia formato planetario? I progetti trasformare tutti in paparazzi dicono più sull'essere sempre più mediatizzato del cittadino medio che sulle prospettive della fotografia. Ma meglio ancora sarebbe pensare a come creare la materia prima per le ricerche del sociologo del futuro. Ora che tutti sono creativi, occorre stimolare questa memoria del futuro con progetti che rendano visibili le esperienze della collettività. Rimaniamo su Nova segnalando il progetto La Nemesi di Wikipedia, così come scrive Giuseppe Caravita, ovvero, l'abbiamo segnalato un paio di giorni fa, il nuovo servizio di enciclopedia online che nasce da una serie di esuli wikipediani, tra cui per esempio Jimmy Wales, uno dei suoi fondatori, e che si chiamerà Citizendium. Perché la Nemesi di Wikipedia? Perché aggiunge alla filosofia orientata verso la possibilità di tutti di modificare tutte le voci a una struttura che prevede alcune forme di controllo e di gerarchia non anonimi. Su questo riflette anche l'inserto del manifesto, sempre dedicato ai nuovi media, nuove tecnologie, Chip in Salsa, con un articolo sul taglio basso della pagina di apertura in cui si propone un punto di vista preciso. Il titolo già dice molto: il buon sapere non è mai anonimo. Così scrive il giornalista: ogni serio sforzo enciclopedico possiede un solo punto di forza, la credibilità scientifica, e un solo target, l'umanità intera. Lo sforzo di Wikipedia cercava di rovesciare l'ordine dei fattori, facendo dell'umanità intera sia il target che l'autore. Sullo sfondo ideologico stanno sia la democratizzazione del sapere che il perverso un solo sapere per tutti. Ma qui si scontrano inevitabilmente la doxa e l'episteme, ovvero l'opinione che ognuno può avere e proporre, e la conoscenza scientifica, ovvero conoscenza certa e incontrovertibile delle cause e degli effetti. Insomma, il giornalista sembra propendere per una concezione meno wikipediana e più alla Citizendium. ovvero il fatto che soprattutto su alcune tematiche inevitabilmente ambigue ci sia la possibilità di far riferimento comunque a un'esperienza e una competenza accertata. A proposito di conoscenza, facciamo un salto, oggi difficile per la quantità di articoli trovare un fil rouge sensato, ma la conoscenza è il tema di cui si occupa un articolo di Sara Gandolfi sul magazine del Corriere della Sera. Il titolo è tradurrò l'e-knowledge in italiano. È un'interessante intervista con Nazli Kukri, professoressa di scienze politiche al Massachusetts Institute of Technology, che racconta di tutta una serie di iniziative volte a diminuire il gap digitale, soprattutto per quanto riguarda i paesi del terzo mondo. Segnalo alcuni passaggi del pensiero di Nazli Kukri su, per esempio, che cosa significa e-knowledge. E-knowledge significa anche o soprattutto abilità di espandere il potere dell'individuo, con un occhio di riguardo per chi altrimenti non riesce a fruire del sapere e a far ascoltare la sua voce. Esiste un forte gap digitale, sono le parole della Kukri, che separa i paesi industrializzati dai paesi in via di sviluppo e in tutto il mondo. Occidente incluso, esistono barriere che ostacolano l'accesso della conoscenza. Una di queste barriere, forse la più elevante, sono le barriere linguistiche. Nel mondo 375 milioni di persone sono madrelingua inglese e 5,1 miliardi comunicano con lingue diverse. Internet è un medium che parla inglese in un mondo che non lo parla. Allora, a questo punto, uno dei problemi per colmare il digital divide dal punto di vista della conoscenza è proprio quello di ragionare sulle traducibilità della conoscenza. Ecco perché Nazli Kukri guida uno dei progetti più ambiziosi, il Global System for Sustainable Development, un mega network multilingue che identifica, filtra e archivia in più idiomi la miriade di progetti riguardanti lo sviluppo sostenibile attraverso 14 temi caldi che spaziano le fonti energetiche alla mobilità della forza lavoro. Spiega la scienziata che questo progetto è una boutique di Chanel, non è una strategia di massa perché richiede una buona capacità nell'uso delle nuove tecnologie. Non ci rivolgiamo al cittadino semi-analfabeta, ma al capo villaggio che sa leggere e scrivere e vuole aggiornarsi sui sistemi di purificazione delle acque, oppure al ricercatore che vuole divulgare materiale in arabo e sa che il nostro sistema si farà carico della traduzione in varie lingue. Insomma, una sorta di applicazione in versione digitale della famosa teoria degli effetti sui media, che ragiona sulla presenza di opinion leader che si preoccupano di divulgare, se vogliamo, la conoscenza a chi non ha la stessa capacità o competenze di accedere alle informazioni. E infatti la Kukri spiega più avanti cosa serve accountability. I leader devono diventare responsabili di ciò che dicono e fanno, e internet è un utile strumento sia per conoscere le necessità reali delle comunità di base, sia per controllare l'operato di chi governa. Ritorniamo a Nova. Oggi probabilmente andremo un po' più in là con i canonici 10 minuti per segnalare una pagina dedicata al web 2.0, sempre su Nova. Il titolo dell'articolo di Vito Lops è «Piccoli giganti crescono». Dopo Google è più difficile scovare nuovi cavalli vincenti, ma i grandi investitori della Silicon Valley fanno le loro scommesse incentrato sul senso partecipativo. Quindi si segnala una piccola onda, piccola grande onda di nuovi servizi che si basano sulle potenzialità di un web evoluto che permette e rafforza la capacità delle persone di generare contenuti e di partecipare attivamente alla produzione degli stessi. Quindi segnalano alcune aziende che negli ultimi tempi vanno per la maggiore, diciamo aziende che stanno nascendo. Il nuovo Eldorado, il web 2.0, l'internet delle community e dei blog, sta concentrando l'interesse dei grandi investitori. Una pioggia di soldi, eccetera, eccetera. Si parla di YouTube, ma alcune forse meno conosciute servizi di web 2.0, per esempio Yaya, una VoIP company giovanissima. A differenza di Skype, Yaya consente di effettuare chiamate locali internazionali attraverso il proprio numero telefonico di rete fissa. Per per esempio poi c'è Mibo, che permette agli amanti dei gatti di dialogare online anche sprovvisti di un programma di instant messaging, eccetera eccetera. C'è anche una localizzazione in italiano, un articolo di Luca Conti che racconta di alcuni servizi di web 2.0 italiani, per esempio Due Spaghi, sviluppato da due trentenni di Milano, è una comunità online per scoprire locali alternativi o consigliare dove si mangia bene. Segnalo.it o segnalo.it, non ricordo bene, che da poco ha attivato collaborazione con Alice ed è una comunità di social bookmarking, tra cui ce ne sono anche altri in realtà in Italia. Ok Notizie, editoria sociale, scrive.it è un sito di opinioni. Maiom si occupa di far incontrare la domanda di affitti e immobili con le offerte delle agenzie di tutta Italia. Secondo Luca Conti, la sfida del web italiano si preannuncia incerta e stimolante. Così conclude l'articolo. Per calare un poker d'assi all'entusiasmo degli attori in campo, la risposta interessata del pubblico e al trend internazionale positivo, manca solo un pizzico di coraggio in più negli investitori istituzionali. Spesso si ragiona su il software, sulle potenzialità anche collaborative e leggere, se vogliamo, del web, ma in realtà poi dietro la leggerezza del web ci sono sempre mostri di hardware, e questo è infatti il titolo, un mostro di hardware, dell'articolo di Luciano Lombardi che trovo su Chip & Salsa, un articolo che guarda l'altro lato della medaglia del web, ovvero il fatto che dietro molte applicazioni ci sono piattaforme hardware colossali. Si parla soprattutto di Google, infatti il sottotitolo recita: la facilità di Google si regge su una piattaforma hardware colossale. Così inizia Luciano Lombardi: dietro a ogni grande impresa c'è sempre una grande infrastruttura informatica. Il motto non è sempre vero, ma quando il soggetto in questione deve tutte le sue fortune alla produzione dei bit, diventa quasi scontato. Eppure delle migliaia di parole spese per l'internet company più celebrate l'ultimo decennio, si parla ovviamente di Google, pochissime si sono soffermate su questo aspetto. E invece basta avventurarsi anche solo nello strato meno superficiale del colossale Google Business per scoprire che questa incredibile multinazionale ha il suo vero fulcro nei suoi server, nei suoi cavi, nella sua e nella quantità di computazioni che grazie agli uni e agli altri riesce a erogare. Quindi si va avanti spiegando qual è il necessaire informatico che permette la velocità, l'affidabilità del sistema Google: 65 data center sparsi un po' in tutto il mondo, 200.000-500.000 server truccati con il suo impresso il marchio delle selette colorate, ma il contatore aumenta di giorno in giorno. Alla fine di quest'anno potrebbe essere 1 milione o forse più. Ultima segnalazione di oggi è, e ritorniamo a Nova, con una pagina, l'ultima pagina dedicata al podcast. Per esempio c'è un articolo di Lele Dainesi sul podcast che si dà al business, sul fatto che sempre più aziende producono e distribuiscono contenuti per i clienti lettori mobili a costi bassissimi, con un interessante ritorno. Su questo argomento segnalo un'intervista che trovo sempre su Nova, una interessante intervista a un interessante personaggio. Andreas Pavel è un tedesco di nascita ma brasiliano di adozione, è conosciuto soprattutto come il padre della Stereo Belt, il primo prototipo di dispositivo audio portatile che ha ispirato il Walkman. Proprio rispetto a questa nascita della musica mobile, Andreas Pavel, intervistato da Guido Romeo, racconta di come è nata l'idea di un Walkman, di qualcosa che permettesse di sentire la musica in giro, in mezzo alle cose del mondo, e che evidentemente poi ha portato all'iPod e ha portato anche allo sviluppo del podcast, che si integra ovviamente con internet. Così racconta Andreas Pavel: lo sviluppo dello Stereo Belt è iniziato da un desiderio puramente estetico. Era il febbraio del 1972 e insieme alla mia compagna camminavo nei boschi innevati di San Moritz in Svizzera. Collegammo le cuffie e cominciammo ad ascoltare sullo Stereo Belt Push Push, una collaborazione tra il flauto jazz di Herbie Mann e la chitarra rock di Duane Allman. Il mondo intorno a noi cambiò completamente, cominciamo a galleggiare in uno spazio nuovo. Per la prima volta potevamo sostituire la musica ai suoni del mondo che ci circondava. Sostituire la musica ai suoni del mondo che ci circonda mi sembra che sia una sintetica e perfetta definizione, spiegazione dello sviluppo di questi dispositivi mobili per l'ascolto della musica. Bene, questa era l'ultima segnalazione, vi auguro una giornata in cui sostituire i suoni che vi circondano e che non vi piacciono con la musica che amate, e l'appuntamento è a domani.